Nell'anno che sta per chiudersi, ogni anno si porta i suoi anniversari, è caduto il 40° anniversario della morte di Don Lorenzo Milani, sacerdote di vocazione, pedagogo suo malgrado, si potrebbe dire, figura che nei nostri ambienti non ha bisogno di essere presentata. Don Lorenzo Milani, che è passato alla storia soprattutto perché riteneva che l'alfabeto fosse la prima forma di democratizzazione e in verità anche di evangelizzazione, visto che le prime discriminazioni nascevano tra i banchi di scuola. E il fatto che il figlio dell'operaio conoscesse solo 100 parole, mentre il figlio del dottore ne conosceva 1000, era già il segnale di una polarizzazione sociale che da quei banchi di scuola si sarebbe trascinata ancora per generazioni. Con un linguaggio meno eruente di quello del prete fiorentino e dei suoi allievi, per la verità anche con altri intenti, Luciano Gallino ci ripropone però la stessa questione aggiornata ai tempi con questo testo, appunto Tecnologia e Democrazia, edito per i tipi di Einaudi. Questo testo che raccoglie una serie di saggi scritti negli ultimi anni che sono legati dallo stesso filo conduttore, quello cioè del legame che unisce la dimensione tecnologica con quella della democrazia. In presenza di uno sviluppo esponenziale della diffusione dei meccanismi tecnologici, qui però non fa riscontro da un lato un adeguato tasso di alfabetizzazione di massa sull'opportunità e sui rischi connessi a tale diffusione, e dall'altro il fatto che la solida alleanza stabilitasi fra tecnologia e capitale rischia di incidere non poco sulla dialettica democratica, spostando il potere dell'informazione, che nei nostri tempi è insieme decisivo e pervasivo, dal controllo dei pubblici poteri a quello delle grandi corporations. Peraltro, ad essere messi in dubbio sono numerosi diritti della persona, a partire da quello alla salute e da quello alla riservatezza. E in effetti, gli studi specialistici, italiani e soprattutto direi stranieri, cui Gallino attinge per dimostrare come non tutto sia ancora stato chiarito circa le possibili conseguenze della diffusione massiccia delle tecnologie, a partire dai telefoni cellulari e dai personal computer, sulla salute delle persone e sulla tutela della loro privacy, sono estremamente circostanziati e sollevano più di un dubbio. Solo che si tratta anche di materiale poco diffuso, nel senso che la stessa conoscenza a livello di opinione pubblica di tali dubbi scientificamente fondati è ai livelli minimi, e si stenta a credere che non vi sia in questo un nesso di causalità con il fatto che tali documenti mettono in dubbio il potere delle corporation, che ovviamente si manifesta anche attraverso le azioni e le omissioni del potere politico adesso connesso. E degli stessi ricercatori, vorrei aggiungere, di ieri la polemica, forse un po' brutale, sollevata da Mario Capanno nella sua veste di presidente della Fondazione per i diritti genetici contro alcuni autorevoli scienziati, a partire dal professor Veronesi, che a suo dire sarebbero difensori sostanzialmente degli OGM perché prendono soldi per le loro ricerche da parte delle grandi corporation interessate invece allo sviluppo degli organismi geneticamente modificati. Con un diverso tipo di approccio, durante lo stesso convegno, l'ex direttore di una prestigiosa rivista medica inglese dimostrava come il 90% degli articoli che comparivano sulla sua e su simili riviste siano di persone che vengono finanziate dalle case farmaceutiche. E questo è un elemento di riflessione che non implica nemmeno direttamente un giudizio negativo sulla moralità di queste persone, perché a volte se si deve scegliere fra le grandi possibilità che vengono offerte alla ricerca con i soldi di queste corporazioni, con il nulla che viene messo a disposizione dallo Stato e dalle università per la ricerca scientifica, è ovvio che cadere in tentazione è abbastanza facile. Una volta di più, il problema di Gallino non è quello di una denuncia rumorosa a tutto campo della pravità del capitalismo e della politica asservita. L'autentico riformista, a lui interessa più che altro capire e far capire, e a partire dalla comprensione dei problemi sul tappeto, elaborare le risposte possibili a fronte delle sfide comuni e dei rapporti di forza concretamente esistenti, senza però che tali rapporti di forza diventino degli alibi per non fare e non decidere. D'altro canto, si tratta di problemi che l'opinione pubblica avverte con crescente preoccupazione anche al di là della carenza di informazione. È un dato di fatto come vi sia un'insofferenza crescente, anche se spesso male indirizzata, rispetto ad un sistema che non solo non è più capace di redistribuire la ricchezza in termini ragionevolmente accettabili per tutti gli strati sociali, ma che di fatto batte in testa anche nelle dinamiche produttive, al punto che il nostro paese è ai livelli più bassi per quanto riguarda gli investimenti nella ricerca, sviluppo e innovazione. Non è un caso che per la ripresa della maggiore industria manifatturiera italiana, la Fiat, sia stato necessario prendere alla guida del gruppo un manager che è sì di origine italiana, ma che ha passato tutta la sua carriera tra il Canada e la Svizzera, forse perché si sono resi conto finalmente che non bisogna imparare dai cattivi esempi. Un manager italiano purtroppo è più esperto in distruzioni che non in costruzioni, come dimostra la lunga e proficua per sé, ma non del tutto brillante, carriera di Cesare Romiti. Purtroppo le tendenze in atto che si riscontrano negli ultimi 20-30 anni, in seguito al notevole ricorso a politiche neoliberiste, stanno sforgiando una società più ingiusta in cui aumentano a dismisura le differenze sociali, in cui i ricchi sono sempre più pochi, sempre più ricchi, e in cui la classe media fatica sempre di più a tirare avanti e si espone a molteplici fattori a rischi di povertà che solo pochi anni fa sembravano inimmaginabili. In effetti, se nella seconda metà del Novecento abbiamo assistito ad una progressiva ascesa delle classi popolari, con consumi e standard di vita all'insegna della medietà, oggi invece le trasformazioni economiche non creano più aumento di ricchezza fra la gente e stanno producendo la scomparsa dei ceti intermedi. Si profila il rischio assai concreto che già nel prossimo decennio le grandi categorie sociali non saranno più tre, la bassa, la media e l'alta, ma solo più due. Quella bassa, che comprende la stragrande maggioranza della popolazione, e quella alta, a cui apparterranno non più del 15-20%. Per i cittadini normali, cioè la classe bassa, vengono prospettati i rischi di un mercato del lavoro completamente flessibile, un welfare in gran parte privatizzato, consumi perennemente finanziati con ricorso all'indebitamento, bassi redditi con cui poter accedere ai prodotti dell'economia low cost, realizzati nei paesi in cui si è spostato il grosso della produzione industriale, mentre per la classe alta sta crescendo vertiginosamente il mercato del lusso. E badate bene che il low cost ha delle frontiere sempre più ampie, perché quelle produzioni che, il tempo in cui la Romania non era ancora parte dell'Unione Europea, venivano delocalizzate lì, adesso vengono delocalizzate altrove. Perché? Perché con l'ingresso nell'Unione Europea della Romania si presume che facciano seguito anche gli standard sindacali che sono propri dei paesi dell'Unione. A ciò si deve aggiungere il fatto che il diffondersi di modalità contrattuali atipiche, spesso ricondotte alla formula generica del lavoro flessibile, tematica che Gallino ha affrontato in molti suoi interventi, ora nel suo ultimissimo libro uscito proprio in questi giorni, intitolato significativamente "Il lavoro non è una merce", non hanno generato, come spesso si è detto per comodità ideologica, una maggiore libertà per il lavoratore in vista di una maggiore professionalità, ma piuttosto hanno riservato ad almeno due generazioni di lavoratori un destino legato ad un precariato permanente di massa, spesso spezzettato nella continuità lavorativa, senza garanzie per il futuro e senza la necessaria fase di apprendimento diretto utile ad affinare la professionalità e a rendere il lavoratore appetibile su di un mercato diventato sempre più competitivo. Io conosco alcune persone che hanno incarichi importantissimi dal punto di vista politico che coniugano la parola innovazione al nominativo, al genitivo, al dativo, all'accusativo, a volte anche al vocativo, come si fa di fronte alle divinità, e che però sembra che non abbiano ancora scoperto il dato semplicissimo che l'innovazione in sé non è neutra e che va sottoposta perlomeno al duplice filtro dell'etica e della politica. In attesa che lo scoprano, gli forniamo qualche ulteriore riflessione. Quanto questa tendenza possa ancora affermarsi senza suscitare reazioni dagli esiti imprevedibili, anche rispetto alla tenuta dell'ordinamento democratico, è difficile da valutare. Di certo si può dire che essa è in atto, anche se non è enfatizzata dagli organi di informazione, e la sperimentiamo gradualmente nella nostra vita, mese dopo mese, e forse finiamo anche un po' per abituarci a salari che non comprano più tutto il necessario per mantenere una famiglia, a pensioni che non sono più quasi rassicuranti, ad un'inflazione che è ben oltre quella ammessa ufficialmente. Da quinta potenza industriale del mondo che era, l'Italia, nel giro di appena un ventennio, sta conoscendo la deindustrializzazione, il declino, la chiusura di posti di lavoro, il peggioramento inarrestabile delle condizioni di vita, tangibile nella vita quotidiana e incombente sulle nuove generazioni, che per la prima volta hanno di fronte un futuro meno roseo e forse peggiore di quello dei loro padri. Siamo ormai un mondo capovolto, nel quale non sono più i paesi di più lunga tradizione industriale a guidare l'economia, a detenere il possesso delle tecnologie e il primato dei consumi, bensì quelli cosiddetti emergenti. Secondo la Banca Mondiale, nel 2005 si è verificato il sorpasso dei paesi emergenti sui paesi sviluppati per quota di produzione industriale mondiale. In un mondo che ha visto in questi anni il grande fallimento dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, la famosa WTO, che non è riuscita ad ampliare alcun settore di libero scambio, ma che nel contempo ha visto una straordinaria crescita degli accordi bilaterali di scambio, che ormai raggiungono il 50% del commercio mondiale, stipulati sotto la volontà sovrana degli stati che ricercano in massimo grado l'interesse legittimo dei loro popoli, l'Italia e l'Europa possono ancora recitare una parte importante se si adeguano ai paesi emergenti nel riscoprire i benefici di adeguate politiche industriali, senza escludere, nei casi in cui appare utile, un ponderato e ragionevole intervento pubblico in economia volto a rilanciare l'economia sociale di mercato come fattore di competitività. Per il nostro Paese si impone un'analisi lucida degli errori di politica industriale commessi negli ultimi 20 anni, è un altro discorso su cui Gallino ha molto da insegnarci, nei quali sono stati dismessi interi comparti in cui eravamo all'avanguardia, elettronica, chimica, farmaceutica, per citarne solo alcuni, per risalire sul treno dell'economia internazionale prima che sia troppo tardi, sfruttando i vantaggi che ancora abbiamo sui nostri più agguerriti competitori. Per far questo serve una volontà politica che faccia della ripresa di iniziativa industriale in alcuni settori una priorità e che superi una volta per tutte le illusioni di poter mantenere buoni standard di vita senza attività industriali di vario tipo. L'aggancio esistente fra la dimensione del lavoro e quella delle imprese, che insieme alle famiglie e al settore pubblico formano il quadro dell'economia cosiddetta reale, nel corso di questi anni è stato progressivamente marginalizzato dal prevalere delle esigenze speculative dei grandi operatori della finanza. Abbiamo così in Italia, come nel resto dell'Occidente, famiglie sempre più indebitate, una gran parte di salari inadeguati a far fronte alle più elementari necessità di sostentamento, imprese che incontrano sempre nuove trappole finanziarie nelle loro necessità di accesso al credito, enti pubblici dissanguati, è stato oggetto anche di inchieste televisive, dall'uso disinvolto di strumenti speculativi finanziari. Tutto ciò crea una situazione di instabilità sociale e politica che i governi non possono più ignorare. Pertanto si impone una maggiore regolamentazione dell'attività finanziaria, che va ricondotta a strumento al servizio della ricchezza complessiva della società e non, come oggi sta avvenendo, uno dei maggiori fattori del suo impoverimento. Infatti, dietro la proliferazione di strumenti finanziari sempre più astrusi e rischiosi, c'è sempre qualcuno che alla fine paga il conto: i lavoratori sottopagati, le persone più deboli che si ritrovano volatilizzate alla copertura sanitaria e previdenziale, le famiglie indebitate oltre il normale, le aziende che devono ottenere profitti altissimi, non solo per reggere la concorrenza, ma prima di tutto per non rimanere schiacciate dal costo dei mutui, i cittadini che vedono aumentare la pressione fiscale a causa della progressiva privatizzazione delle attività finanziarie degli stati e degli enti locali. Si rende dunque necessaria una correzione di rotta che parta dalla riaffermazione del ruolo centrale dello Stato nel welfare e nei servizi pubblici, e va infatti smontata l'operazione culturale, che sottende la logica delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni, volta a ridurre il ruolo dello Stato di ogni ambito pubblico a semplice arbitro, anziché riconoscerlo quale supremo rappresentante degli interessi della collettività. La concorrenza non può più essere una religione, quando di mezzo ci sono gli interessi strategici della collettività o i servizi irrinunciabili alla persona. Non si può ridurre tutto a merce. Il libero mercato, per dare i suoi frutti migliori, deve avere dei limiti. Le classi medie e popolari ci vivono immersi nella concorrenza. La concorrenza della conoscenza, del costo del lavoro, dell'età, sia che siano dipendenti o che svolgano attività autonome. Proprio per questo hanno bisogno di vivere in un quadro complessivo che ne tuteli la salute, l'infanzia, la vecchiaia, la formazione, la socializzazione, la fruizione dei servizi pubblici elementari, per non rimanere schiacciati da una competizione sempre più dura ed illimitata. Una competizione estrema, di cui peraltro spesso chi la predica non ne ha mai sperimentato gli effetti sulla propria vita, in genere su quella degli altri. Il mercato deve tornare ad essere uno strumento utile alla prosperità di tutta la società, non un idolo da adorare, a cui subordinare ogni cosa, a cui sacrificare il futuro dei giovani, la sicurezza dei lavoratori, la stabilità delle famiglie, lo stato sociale, la solidità dell'impresa, in definitiva la libertà e la dignità dei popoli. Il vero riformismo oggi sta nella capacità di realizzare un'economia sociale di mercato adeguata a sostenere l'intensificarsi degli scambi mondiali. E in questo senso i recenti studi sulla responsabilità sociale d'impresa, se non sono semplicemente un modo da parte delle aziende di pulirsi la coscienza a buon mercato, possono qualificare un nuovo approccio al problema della gestione dei rapporti di produzione anche all'interno dell'impresa privata. Naturalmente ciò non significa in alcun modo rimpiangere lo statalismo italiano liquidato a cavallo fra gli anni 80 e 90 del secolo scorso, col superamento della logica delle partecipazioni statali. Tale fase, che pure rappresentava all'inizio il generale contrappeso ad un sistema imprenditoriale privato ripiegato su se stesso e sordo alle istanze sociali, era da tempo imploso in una dimensione parassitaria ed antieconomica, che è stata uno dei fattori della recessione dell'economia nazionale nell'ultimo quindicennio. Proprio per questo, tenendo al centro l'opzione per la funzione regolatrice dei pubblici poteri, occorre chiedersi se ed in quale misura sia possibile ipotizzare, accanto alle tradizionali forme dell'impresa privata e di quella pubblica, una terza modalità, che si potrebbe definire dell'impresa sociale, in cui un ruolo primario spetti ad un movimento cooperativo fedele ai suoi valori di fondo e quindi non impegnato nella mimesi degli aspetti peggiori del capitalismo finanziario, come hanno dimostrato certe recenti escursioni nel settore bancario, ma attento alle esigenze del mondo produttivo e dei servizi. In effetti la cooperazione per sua natura tende ad esaltare l'aspetto della mutualità, cioè dello scambio alla pari fra bisogno della persona e risorse economiche, superando la dicotomia tra cliente e commerciante per valorizzare il rapporto paritario tra soci. In tal modo la cooperazione non nega il ruolo del mercato, ma ne dà un'altra versione possibile, in cui al centro vi sia la persona umana considerata nella concretezza dei suoi bisogni. È chiaro che si tratta di un problema in primo luogo politico, nel senso di una politica che sia veramente capace di affrontare i punti nodali delle questioni che si presentano al suo giudizio e alla sua capacità di interpretazione della storia. Un'analisi non affrettata, anche se un po' schematica, ci fa dire che la democrazia moderna come la conosciamo, nata dall'incontro non sempre armonico fra il sistema di derivazione anglosassone delle istituzioni rappresentative e delle garanzie costituzionali e quello russoiano del rispetto della volontà popolare e della promozione dei diritti sociali, sta oggi affrontando la terza delle grandi crisi che l'hanno travagliata nel corso del XX secolo e che evidentemente proietta la sua ombra anche sul secolo successivo. La prima crisi fu quella successiva alla prima guerra mondiale, con quella che fu chiamata l'irruzione delle masse sulla scena politica e sociale. Non fu più possibile per le classi dirigenti dei paesi occidentali ridurre la decisione politica alla cerchia ristretta delle classi colte ed abbienti, ma si dovette fare i conti con le masse operaie e contadine che si erano andate organizzando spesso nell'illegalità. In più, la rivoluzione dell'ottobre 1917 in Russia, altro anniversario, aveva per la prima volta dimostrato che l'impossibile era possibile e che le idee di Marx potevano uscire dagli scaffali polverosi delle biblioteche, facendosi programma e prassi di governo. La seconda crisi è successiva all'ultimo conflitto mondiale e sfidava i sistemi democratici sulla capacità di rispondere agli accresciuti bisogni sociali a fronte della seducente e radicale proposta dei sistemi del socialismo reale. Fu allora che ebbe impulso la costruzione dello Stato sociale, nato nell'area britannica e scandinava dell'esperienza delle socialdemocrazie, che cercava di coniugare la democrazia con i diritti sociali di massa, creando così, come ebbe a dire Lord Beveridge, un onorevole compromesso fra democrazia e capitalismo. Fu una fase felice, che coincise anche con la più grande espansione in termini di sviluppo economico e diritti sociali dei paesi occidentali, cosiddetti transglorieuse, che ebbero termine con lo shock petrolifero del 1974, ma che furono resi permanenti dalle strutture di welfare sviluppatesi nelle varie realtà nazionali in forme più o meno simili. La terza crisi è quella attuale, che per comodità può essere fatta risalire alla caduta del muro di Berlino, al trionfo del sistema capitalistico in tutto il mondo, travolgendo non solo gli orrori e gli errori del socialismo reale, ma anche i sistemi di welfare del secolo socialdemocratico. Il capitalismo, nella sua versione globalizzata, basata più sulla finanza che sulle strutture produttive, ha finito per travolgere l'onorevole compromesso di Beveridge, imponendo una lettura uniformante dei fatti economici e sociali che ha messo preoccupazioni tradizionali come la piena occupazione, la tutela della salute, la salvaguardia previdenziale agli ultimi posti dell'agenda politica. Credo quindi che si possa concordare con il gesuita Sergio Bernard, professore emerito di dottrina sociale della Chiesa alla Gregoriana, quando afferma che la globalizzazione si è sviluppata in un vuoto etico dominato dai valori del mercato e da atteggiamenti dei vincenti che lacerano il tessuto sociale e che fra l'altro mettono in crisi i meccanismi tradizionali di rappresentanza democratica, consegnando il potere reale a soggetti esterni alla scena politico-istituzionale. Tutto questo c'entra con l'analisi di Gallino, sicuramente, perché nessuno più del nostro autore ha ben chiaro le connessioni tra i mutamenti dei macrosistemi economici, che poi emergono anche a livello micro, e i passaggi politici in atto, soprattutto quelli che finiscono per attingere alla dimensione della democrazia diffusa. In questo senso, credo che il discorso centrale di tutto il testo, che presenta elementi e sfaccettature che richiederebbero un diverso approfondimento, stia nel riconoscimento della conoscenza, anche nella forma della tecnologia, come bene pubblico globale. Già che, come rileva Gallino, un livello di formazione culturale limitato è oggi in misura maggiore che non per le passate generazioni un fattore drastico di esclusione sociale, qui torniamo da Milani. Ciò significa evidentemente la riscoperta del ruolo delle politiche pubbliche, a livello globale non meno che a quello nazionale, come fattore di creazione delle condizioni per far progredire questo nuovo statuto della conoscenza. Ciò significa, in primo luogo, aver chiara la percezione che la soluzione al problema del digital divide e di tutte le altre forme oggettive di polarizzazione sociale indotta dal gap tecnologico e dall'assenza di conoscenze condivise, passa per la strada della politica, intesa come unico soggetto possibile di ricostruzione di percorsi di agibilità sociale e di autentica democrazia, in un momento in cui la democrazia medesima è ridotta a delega, e peggio ancora, a delega alla mano guidata. E già questo, come si intuisce, è l'elemento di riflessione per chi oggi ha responsabilità politica e non vuole limitarsi alla gestione dell'esistente, e spingere oltre lo sguardo, per la tutela e la promozione del bene comune, sui diversi terreni che l'attualità ci impone, provando ogni tanto a spingere ancora lo sguardo più in là, rispetto al soffocante chiacchiericcio quotidiano. Anche questi motivi, peraltro, dovrebbero essere alla base della nascita di nuovi partiti. Grazie per l'attenzione.